www.redigio.it e la storia continua. La guerra delle regine continua dalla puntata precedente. L'una contro l'altra è armate. È guerra, una guerra tra le donne, perché Brunilde, desiderosa di vendicare la morte della sorella, spinge Sigeberto a dichiarare guerra al fratello Chilperico. Sono uomini, sono re, ma a sentire Gregorio di Tours, che ci racconta questi avvenimenti, sembrano solo burattini manovrati dalle mogli. Il conflitto fratricida in furia. Le truppe di Brunilde sembrano avere la meglio, ma ecco il colpo di scena. Due servi di Fredegonda si intrufolano tra i soldati di Sigeberto e durante una cerimonia lo colpiscono a morte con il coltello imbevuto di un veleno preparato dalla regina in persona. Fredegonda non si ferma qui. I suoi bersagli ora sono Audovera, moglie di Chilperico, prima che la ripudiasse per sposare Galsuinda, e i figli di lei, Meroveo e Clodoveo. E Fredegonda teme che l'ex regina possa chiedere per i figli la successione al trono di Chilperico, e ciò andrebbe a scapito di quelli nati dal suo matrimonio con il re. Audovera paga con la vita e così Clodoveo, il cui cadavere è gettato nel fiume Marna dai seguaci di Fredegonda. Si salva Meroveo, che si allea con la zia Brunilde e addirittura la sposa, ma anche egli avrà vita breve. Sconfitto in battaglia e braccato, si fa pugnalare a morte da un servo pur di non cadere nelle mani della scatenata Fredegonda. E anche i suoi figli non sono risparmiati. Sono ancora bambini, ma la terza generazione è pericolosa quanto la seconda. Finché il discendente diretto di un precedente matrimonio di Chilperico sarà in vita, il trono sarà in pericolo, perché qualcuno potrà rivendicarlo. Missione compiuta. Fredegonda può ora concentrarsi nella guerra contro la più pericolosa delle rivali, la Brunilde, ma è quest'ultima che nel 564 fa registrare un importante punto a suo favore. Nella primavera del 584, Chilperico è assassinato mentre smonta da cavallo dopo una battuta di caccia. Il sicario è stato inviato da Childeberto, giovane figlio di Brunilde, e dallo stesso scomparso Sigeberto. Fredegonda non si dà per vinto e fa proclamare re con il nome di Clotario II il figlioletto di solo 4 mesi. La guerra è ora più che mai. È un affare di donne. Fredegonda, che regnava ormai da sola in nome del figlio ancora in fasce, contro Brunilde, ma anche lei tutrice del figlio già maggiorenne ma inesperto, e in balia sembra di una madre forte e votata al comando. Fredegonda non le è da meno. Si narra che, avendo scoperto che Childeberto stava per muoverle guerra, avesse radunato le truppe e, vestita come un guerriero, avesse marciato alla testa del suo esercito. Ma dopo aver riconquistato Parigi nel 597, la terribile regina improvvisamente morì. E se ne andò senza aver realizzato gli obiettivi della sua vita, cioè eliminare l'odiata Brunilde e vedere il figlio Clotario II regnare adulto sul trono di Neustria. Una missione che proprio Clotario porterà a termine. E nel 613, divenuto re, riuscirà a catturare e a far giustiziare l'ormai anziana rivale della madre. Invito a nozze. I preparativi e le cerimonie che scandiscono il rito della Montée cominciano presto nella vita delle donne. spesso intorno ai 12 anni, sono già fidanzate. E cerimonie complesse e sfarzose che uniscono elementi della cultura latina a quella di origine barbarica. Scandiscono i tempi. Le famiglie organizzano un sontuoso banchetto al quale partecipano tutti i parenti. E i più potenti aristocratici godono della presenza del re, quando addirittura la festa non è organizzata a corte. Spesso è la prima occasione di incontro per i futuri sposi. L'uomo offre alla donna e alla sua famiglia i doni di fidanzamento. Arra è il termine di origine barbarica che li definisce. Un anello e le proprie calzature per la fidanzata. Oro, pietre preziose, vestiti per la sua famiglia. Il tutto suggellato da un bacio e dalla promessa di matrimonio. Mentre i genitori, al termine del banchetto, prendono accordi sulla data delle nozze. E tutta la nobiltà partecipa al matrimonio. La dimora che accoglierà gli sposi è interamente e abbellita da fiori. La camera in cui si svolgerà la cerimonia è addobbata con tendaggi ricamati d'oro e tovaglie di seta color porpora e avorio. Gli stipiti delle porte sono decorate con festoni fatti di pietre preziose. L'abbigliamento della sposa non è meno fastoso. Le parenti fanno a gara per vestirla. Le pongono in capo una corona turrita. Le cingono la vita con una cintura ornata di gemme che chiude un ampio vestito bianco. Uno scialle le copre le braccia nude e un velo giallo il viso. Dopo il banchetto nuziale avviene la benedizione delle nozze, ma il rito non si svolge in chiesa. Gli invitati, con i familiari in testa, conducono gli sposi nella camera nuziale. Qui, di fronte al talamo, il prete, o meglio ancora il vescovo in persona, celebra il matrimonio religioso e benedice l'unione. www.redigio.it e la storia continua.